Oggi è un giorno speciale e mi fa molto piacere poter inaugurare la 100ª mostra con le opere di Lorenzo Morandotti, sculture, pitture e ceramiche. Ringrazio l'artista che ha voluto espressamente dedicarci un suo lavoro, un trittico con le sabbie del fiume Ticino, raccolte la sorgente al passo della novena, dove ho realizzato assieme all'artista le fotografie che potete vedere appese in galleria. Sabbie raccolte al passo della novena, al ponte della Torretta a Bellinzona e al ponte della Becca a Pavia, dove termina il percorso del fiume Ticino. Il caso ha voluto che questa fosse la 100ª mostra, una mostra che rappresenta anche tutto il lavoro espositivo della galleria in questi 19 anni di attività. Una mostra essenziale, meditativa, armonica, che si percepisce entrando in galleria nel visitare la mostra. Per l'occasione è stata realizzata una serie numerata di 8 pezzi di ceramiche, un aforisma in scultura, dal titolo Punto Essenziale. Ma ora il piacere di dare la parola a Massimo Davidi che ci introdurrà alla mostra.
Bene, benvenuti a tutti. Vorrei dire due parole, qualcosa su Lorenzo Morandotti, e dato che bisogna sempre partire da un punto, da qualche parte insomma, stamattina per la verità non so cosa c'entri tanto, però ve lo dico lo stesso, sono uscito di casa e ho visto sotto il pino un muschio particolare, cangiante, con dei colori diversi e con delle gocce di umidità sopra. No? Mi sono soffermato perché ho pensato in qualche misura al tema della superficie, che non è in contrasto con quello della profondità, anzi è la superficie, attraverso la superficie degli elementi che noi arriviamo al nella profondo delle cose. È un po' come dire, guardiamo l'erba, i fiori dalla parte delle radici sotto e poi risaliamo. Questo è uno sguardo dove in qualche misura l'opera di Lorenzo si connota per entrambi gli aspetti, no? La superficie, quello che è, e la profondità. E mi è venuto anche in mente un passaggio di Kandinsky, che oltre ad essere stato un grande artista è stato anche un ottimo pensatore, che diceva: quando tu vedi il verde non vedi né il giallo né il blu, ma se fai uno sforzo di immaginazione forse puoi riattivarli, puoi riprenderli dentro di te. E questa è un'altra cosa che ha segnato la storia artistica e presente di Lorenzo, cioè questo sguardo visivo che coglie naturalmente ancora una volta la superficie ma poi va oltre, rimettendo in gioco con una sorta di caos generativo gli elementi. Allora, io vorrei raccontare, partendo dal muschio, una storia che riguarda anche il senso di questo suo percorso, almeno quello che è stato per me il senso di questo suo percorso. Perché noi ci siamo incontrati, frequentati, abbiamo pranzato, cenato, abbiamo fatto delle passeggiate e via via nel racconto di Lorenzo mi sono reso conto di due aspetti che compongono, che sono decisivi per la sua personalità. Uno è la città di Milano, dove lei è cresciuta, vive, dove si dice, un'eremita urbana, e l'altro Lanzo d'Intelvi, che è il luogo della vacanza, il luogo d'elezione della vacanza, il luogo dove suo padre ha costruito. E in qualche misura questo paesaggio che lei ha attraversato in tanti anni, fin da bambina, poi da ragazzina, è un paesaggio dove ci sono distese di campi, boschi, torrenti. E lei l'ha fatto, è andata anche a cavallo, quindi si immergeva via via in questo contesto ambientale. Ma poi c'è stata una volta in cui lei si è fermato in un punto un po' misterioso, in una sorta di selva, e qui si è seduta, ha lasciato che il tempo passasse, e questo luogo è il luogo altro della natura, non quello del paesaggio che si costruisce nel 700, 800, regimentato, misurabile, dove ci sono separazioni e così via, ma è la natura perduta, il senso proprio del selvaggio. E quindi nel lasciarsi andare in questa selvaticità dell'ambiente è riuscita a cogliere con uno sguardo introspettivo nuovo tutto quello che in quel momento, la curiositas, insomma, che ci arriva in certi momenti quando ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando fuori e dentro di noi. E in quel momento, potremmo dire, c'è già tutta quella che sarà la storia di Lorenzo Morandotti. Vale a dire, c'è la terra argillosa, c'è l'acqua, c'è la pietra, c'è il granito, poi ai quali si aggiungeranno altre cose. E già lì, in qualche misura, anticipando il senso dell'anticipo, ci sono anche quasi tutte le opere che vedete qui. Ci sono i microimmensi, i mini menhir, gli infiniti infiniti e così via. E ci sono anche le anime in viaggio. Certamente dopo Lorenza si forma, studia, legge artistico, Accademia di Brera, ma questo certo è importante, ma non sarebbe accaduto tutto questo se non ci fosse stato questo incontro spiazzante di smarrimento all'interno di questa natura generativa, creativa, che porta a tre elementi fondamentali del suo lavoro, a mio modo di vedere, e da questi tre anche altri. Il primo è il senso dell'attesa, cioè dell'attendere che qualcosa possa crearsi, generarsi, senza avere l'idea che tutto sarà subito. L'attendere che è una sorta di intervallo. Oggi viviamo l'eclisse dell'intervallo, no? Quindi questa attesa è intervallo e sospensione, e misura di sé del proprio corpo e dei corpi che sono fuori. La seconda parola è evocazione, evocare, che vuol dire cogliere dentro di sé anche gli aspetti che non sono visibili, che ti sfiorano a un certo punto, che ti rimandano anche dei pensieri remoti, l'evocazione. E la terza parola chiave, secondo me, che poi ne apre anche altre, naturalmente, è l'erranza. Qui parliamo di massi erratici, ma all'interno del suo mondo e della sua sensibilità, Lorenza è un errante, cioè non andava direttamente in posti precisi, determinati, ma li incontrava mentre accettava di essere in qualche modo in una sorta anche di disequilibrio. Questi sono i tre punti chiave, almeno alcuni dei punti chiave. Ma poi c'è anche un secondo stadio dopo questo primo, quando lei va avanti nella sua ricerca, va avanti nella sua conoscenza, va avanti sperimentando, e c'è un punto che riguarda quello che ho cercato di dire nella presentazione, la radura, che non è il bosco, che è contornata dal bosco, ma la radura non è il bosco, è qualcosa che ci colpisce profondamente, quello che Heidegger definisce Lichtung, cioè il luogo dei chiaroscuri, il luogo in cui la definizione di te e del senso della vita viene a essere sospeso, uno stato intermedio in cui noi cerchiamo di comprendere la nostra presenza al mondo e il mondo che ci circonda. Lichtung è un gioco di luci e ombre, un'ombra che ci protegge, che non è incombente, minacciosa, e poi la luce che significa in qualche misura venire alla luce, in qualche modo una nascita, una rinascita. E alla fine di questa radura c'è un masso erratico sul quale lei si ferma e, appoggiando le mani, entra in queste coppelle misteriose. E allora c'è un rapporto tra la sua cosmogonia interiore e il cosmo, tra la terrestrità della radura e l'apertura al cielo e a quello che in fondo di ignoto c'è. E questo anche implica un'altra cosa, che in qualche misura la ricerca che parte da lì sarà sempre un'idea di spogliazione, cioè tornare a quel punto essenziale, a quell'origine che lei ha avvertito, sentito profonda toccando il masso e le coppelle. Tant'è che in una mostra Lorenza ha esposto prestigiose gallerie personali e collettivi, ha girato il mondo con le sue Cosmos Flag, che poi vedrete sono queste bandiere che non sono bandiere di nazionalismi. E quindi il non vuol dire non una negazione, ma riuscire a scavare in profondità tutto il possibile per arrivare in quel punto lì, quel punto essenziale, originale. Ma tutto questo ci dice ancora un'altra cosa, che quando Lorenzo Morandotti non conosceva i massi erratici erano lì da un lunghissimo tempo, immaginiamo. E allora tutto ciò che nella nostra vita, o parte di ciò che nella nostra vita noi conosciamo, vediamo, ciò che è, era già. Ciò che è, era già. Non so se vi ricordate il film di Kubrick, 2001, dell'Odissea dello spazio. Cos'è quel parallelepipedo, quel monolite scuro? Lo vediamo all'inizio della civiltà, diciamo così, lo troveranno nei crateri lunari e lo troverà nella stanza l'astronauta che poi muore, no? Un segno di qualcosa che è già profondamente dietro di noi, che si ravviva e ritorna. Lichtung, radura, esperienza mistica, esperienza trasognante, modo di affrontare la materia e l'argilla, tutto ciò che tocca, bronzo, tutti gli elementi che compongono la sua opera sono sostanzialmente elementi che entrano in lei. Lorenza tocca l'argilla, ma viene toccata dall'argilla. Questo svuotamento, in greco si dice kenosis, no? Riguarda anche un altro aspetto col quale andrei pian piano a chiudere, che è il tema del piccolo, del piccolo. In greco atomo si dice atomos, e c'è una radice privativa che precede il verbo, che è tenno, cioè tagliare. Gli atomi non possono essere divisi, sono indivisibili per loro natura. Però gli atomi cosa fanno? Si separano e si aggregano, ed è proprio nell'aggregazione di questi questi atomi che si creano insieme. Molte di queste delle opere di Lorenza sono micro, e come dire, riconosciamo in qualche modo nel piccolo in grande, lo riconosciamo come riconosciamo lo riconosciamo in un palmo della mano, come lo riconosciamo in un fiore. È una complessità, è una costruzione ologrammatica, no? In qualche misura. E quindi anche lì la ricerca si è spostata sul tema del ridurre, di guardare i frammenti delle cose intorno a sé e di farne in qualche misura una misura della sua arte. E direi anche che i suoi lavori sono lavori di soglia. Quando siamo di fronte a questi lavori ci sentiamo in tensione, no? E questa è una buona cosa, perché in fondo l'arte, la letteratura, la musica mettono in tensione le cose, non le pacificano da subito. E guardare queste opere di Lorenzo significa entrare nella sua visionarietà, in questo mondo nel quale, come la radura, possiamo essere a volte un po' sollecitati e un po' ondeggianti, ma che poi rientra ridandoci tantissimo, no? Lei parla spesso anche del vuoto. Il vuoto non è l'assenza del pieno, il vuoto è uno stato d'animo, uno stato intermedio, uno stato di transizione, no? E lì sono nate anche poi via via le sue trasformazioni, le sue trasformazioni in qualche misura, andando oltre. Ultimissime cose, io sono molto contento, Massimo ha parlato di questo bellissimo trittico, perché oltre a darvi il senso di quello che per me è stata l'opera di i percorsi dell'opera di Lorenza, che vuol dire anche però testimoniare oggi in una vita frammentata, pulviscolare, dove siamo tutti immersi in una grande moltitudine, esserci. Ma tutto questo si è generato anche grazie a una serie di convergenze tra Massimo, Lorenza e il mio io, si dice in psicanalisi, che ha portato delle la passione per i minerali, la materia, le pietre di Lorenza, la passione di Massimo ereditata dal papà per i quarzi, la passione per il fiume Ticino, nei vari punti dove nasce la novena, poi il ponte della Torretta, fino a laddove il Ticino si immerge va nel Po, il ponte della Becca. Quindi ci sono dei comuni denominatori. Comuni denominatori sono anche i loro due atelier, stupendi, ma stupendi anche perché caotici, ricchissimi di tante emozioni, di sentimenti. E poi forse nel mio piccolo, in questa direzione paradigmatica, ho scoperto che, appunto si parla di scoperte, che io e Lorenza abbiamo frequentato la stessa scuola elementare a Milano. E quindi, come vedete, il tema dell'eterno ritorno in fondo ha composto non solo questo, il DNA delle opere di Lorenza, ma anche le nostre vite e i nostri destini. Bene, io credo di aver fatto un piccolo e modesto excursus di quello che è l'opera essenziale, pura, trasparente di Lorenza, la sua ricerca, il suo desiderio di arrivare sempre a un punto, ecco, di sintesi, no? Come cerchiamo tutti nella nostra storia. E quindi non ho altro che dire, invitarvi nella radura che vedete lì, standoci un po', e ognuno poi troverà le sue radure interiori. Buona mostra a tutti.
Grazie Massimo della presentazione, magari Lorenza vuol dirvi qualche cosa.
Allora, sono costretta a essere velocissima perché vi vedo intirizziti e non posso parlare del mio lavoro perché l'ha fatto talmente bene Massimo che io non potrei che abbassare il livello. Però c'è una cosa che vorrei proprio dirvi e che non è la convenzione che si ha nelle inaugurazioni per cui si ringraziano tutti. Io voglio ringraziare, ma non per convenzione, perché questa mostra nasce da degli incontri, anche casuali devo dire, che poi convergono. Gli incontri sono con Massimo Poeta e con Massimo Gallerista, e che sono state parte viva di questo percorso. E se non fossimo tre, tra virgolette, un po' folli e che condividono la loro follia, non ci sarebbe la mostra, non ci sarebbe la galleria, non ci sarebbe la poesia. Quindi la gratitudine è a tutti i presenti per essere qui, perché se queste follie non trovano uno sbocco comunicativo, non donano nulla. E lo sbocco comunicativo è il luogo di arrivo delle follie, del pensiero che avviene magari in solitudine, come nel mio caso, però il compimento è quando riesco a donare il frutto delle riflessioni agli altri. Quindi la gratitudine è sincera e non così perché è educato farlo. Quindi io del lavoro ha parlato bene Massimo, se volete io sono qui a spiegare altro, ma vorrei che fossero le opere a parlare. Grazie. Un abbraccio.
Io sono Max. Ma lui è il re del paradello.